Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in Primis di quest'oggi, 3 settembre 2021. Il Premier Draghi, insieme a diversi ministri, ha tenuto ieri una conferenza stampa per parlare di diverse questioni. Tra le varie, ha anticipato la possibilità dell'obbligo vaccinale quando i vaccini saranno approvati in via definitiva dall'ente farmaceutico europeo e che da settembre si potrà iniziare un richiamo, la famosa terza dose di vaccino, per le persone più fragili. Il ministro dell'istruzione Bianchi ha annunciato la possibilità di stare a scuola senza mascherine in classe, nelle classi con tutti gli studenti vaccinati. Il TAR del Lazio ha bocciato il ricorso di alcuni rappresentanti del personale scolastico contro l'obbligo di possesso di certificato anti-Covid, sancendo che il diritto a non vaccinarsi non è intangibile. Il decreto infrastrutture approvato ieri dal governo ha introdotto alcune modifiche al codice della strada, come l'introduzione di parcheggi dedicati alle donne in gravidanza e alle famiglie con figli fino a 2 anni e sanzioni più pesanti per chi occupa abusivamente i parcheggi dei disabili. La coda dell'uragano Ida si è spostata a nord e ha fatto almeno 29 vittime tra New York e New Jersey, allagando la Grande Mela. Anche Filadelfia è stata inondata. In tutto le vittime nel nord-est degli Stati Uniti sono almeno 46. Sempre negli Stati Uniti, 7 milioni e mezzo di persone questo fine settimana perderanno il sussidio di disoccupazione. Altri milioni lo vedranno ridotto di $300 alla settimana e stanno anche scadendo le deroghe temporanee che hanno incluso le cure per il Covid-19 in molte assicurazioni. Dopo la morte di un importante politico separatista del Kashmir nella zona controllata dall'India, le autorità hanno invitato l'esercito, bloccato il traffico, le linee telefoniche e internet. La casa di Syed Ali Shah Gilani, morto a 91 anni, è stata circondata con barricate e filo spinato. È morto Mikis Theodorakis, compositore greco che con la colonna sonora di Zorba il Greco rese popolare nel mondo il Sirtaki. Aveva 96 anni, era anche un noto politico, eletto in Parlamento con il Partito Comunista. Altre medaglie italiane nelle Paralimpiadi per un totale di 58, tra cui quella d'oro nella staffetta handbike e quella di bronzo nella gara su strada handbike H5, dedicata quest'ultima ad Alex Zanardi, quest'ultima medaglia. E con questo è tutto per quel che riguarda le notizie in breve di In Primis di quest'oggi. Noi vi lasciamo con le nostre rubriche dedicate alla psicologia, abitare sostenibile, conflitto in un minuto e l'aforisma del giorno. Vi auguriamo un buon proseguimento di giornata e di fine settimana, visto che ci risentiremo lunedì mattina.
L'aforisma del giorno a cura di Aiko Kaimi.
L'osservare, il meditare, il disegnare, il colorire sono i quattro fondamenti sui quali riposa tutto il magistero dello scrivere. Giuseppe Bianchetti.
Un conflitto in un minuto. A cura di Daniele Piacentini.
Mentre gli occhi del mondo sono puntati anche giustamente sulla tragedia afghana, ancora meno spazio del solito trova sui media mainstream la tragedia dello Yemen, dove ormai da 10 anni va avanti una vera e propria guerra civile, trasformatasi negli ultimi 5 anni anche in una guerra regionale per procura. Le ultime 48 ore parlano di almeno 65 vittime tra i ribelli sciiti Houthi e le forze filogovernative yemenite, sostenute in gran parte dall'Arabia Saudita. I combattimenti stanno avvenendo per il controllo della città strategica di Marib nell'est, finita nel mirino dei ribelli Houthi. Lo scenario yemenita, che ormai si è incancrenito, ricorda parzialmente quello afghano, solo che cambiano gli attori. Da un lato, in questo caso, ci sono infatti i ribelli sciiti Houthi, vicini all'Iran ma con una loro autonomia. Dall'altro lato, invece, quel che resta del governo yemenita, che di fatto è sostenuto e tenuto in piedi solamente da un gigantesco sforzo militare saudita, che serve solamente per ora ad evitare il completo controllo del paese da parte degli Houthi. In mezzo c'è quel che resta della popolazione civile, schiacciata da una malnutrizione che colpisce ormai il 70% delle persone nel paese e da tassi di morti, vittime civili nei bombardamenti che supera ormai la metà delle vittime totali.
Abitare sostenibile. A cura di Isaac Scaramella.
passata la pausa estiva torniamo a parlare di abitare sostenibile. In particolare vi aggiorno su una novità piuttosto importante che riguarda il tema del superbonus. Durante le scorse settimane è stato convertito in legge il decreto semplificazioni, che prevede un cambiamento piuttosto importante nell'iter del superbonus. Precedentemente era necessario verificare la conformità edilizia e urbanistica prima di intervenire con una riqualificazione energetica, un superbonus. Il decreto semplificazione toglie questo obbligo e mette come unico requisito che l'edificio fosse stato autorizzato nella sua costruzione originaria, quindi vengono esclusi solamente gli abusi totali, ma una difformità, ad esempio diverse posizioni delle finestre, diverse dimensioni dell'edificio, la presenza della veranda chiusa o quant'altro, non sono più elemento ostativo per l'accesso al superbonus. Tralasciamo l'aspetto etico legato al finanziare con soldi pubblici interventi su edifici non conformi, ma focalizziamoci su quelli che sono però comunque i rischi per il cittadino. Perché dico questo? Perché il decreto semplificazioni non toglie il beneficio, ma lascia comunque presente l'abuso, quindi non viene automaticamente sanato l'abuso. Se un abuso c'è, questo resta ancora presente e in caso di controllo da parte degli enti preposti, in particolare del comune, possono essere comminate al proprietario delle sanzioni. Bisogna quindi stare un po' attenti a far partire delle pratiche edilizie pensando che comunque ho accesso al superbonus, perché comunque se un abuso c'è, questo rimane ed è il caso di cogliere l'occasione per andare a sanare e regolarizzare la situazione, perché ricordiamoci che comunque anche in caso di future, ad esempio, atti di compravendita, avere una difformità può comportare dei problemi durante l'atto. Quindi il consiglio che mi sento di dare è: va bene, si potrebbe comunque avere accesso al superbonus, ma cogliamo l'occasione per andare a regolarizzare lo stato dei nostri immobili.
Psicologia ai tempi del coronavirus, a cura di Doriana Galderisi.
Lasciare la propria terra è sempre un'esperienza difficile, ma quando il lasciare è una fuga da scenari di guerra, di violenza, di torture, di abusi, di soprusi, di violazione dei diritti umani, l'esperienza diventa drammatica ed estremamente critica, per non dire decisiva. Avete già capito, cari ascoltatori, che mi sto riferendo in modo particolare al popolo afghano, che in questi giorni vive ore di terrore e momenti di incubo. Il nostro territorio bresciano, in particolare Edolo, accoglierà un certo numero di profughi. Ed ecco, sarà proprio nell'accompagnare questo gesto generoso e umanitario con un'azione istituzionale ma anche sociale ben organizzata e soprattutto cosciente della criticità della condizione psicologica del profugo di guerra, che starà il successo dell'iniziativa. Nel profugo, nel migrante, ma soprattutto nel profugo da scenari di crisi, è presente quello che viene definito lo stress da transculturazione, che è una situazione psicologica molto complessa e composta di tanti fattori, tra cui ansia, depressione, senso di perdita dell'identità. E in questo senso il tipo di inserimento, le azioni che verranno adottate, il tipo di comunicazione, la rete tra istituzioni e privati dovrà fare leva sul fatto di evitare quella che purtroppo a volte si presenta, cioè la ritraumatizzazione secondaria, perché difficoltà nella vita post migrazione, anche se apparentemente piccole, possono in persone già provate creare una debacle psicologica molto potente, una deriva psicopatologica importante. Ecco quindi che a noi, paese ospitante, spetta sia l'onore di dare una mano a chi ne ha bisogno, ma anche la responsabilità di farlo al meglio.
Pagine in un minuto, a cura di Aiko Kaimi, dalla rivista di letterature Incroci.
Marco, appena uscito dal carcere, decide di intraprendere un viaggio al nord con il suo amico Luca per andare a trovare suo padre. ma la morte dell'amico disseppellirà un passato che grida vendetta e il cui volto truce all'apparenza della legge e la sostanza della sopraffazione. È in sintesi la trama di Per me tu sei catena di Marco Esposito, un autore che con linguaggio crudo ma consapevole ci conduce nel girone infernale di una città del sud dove crimine e corruzione sono pane quotidiano e dove l'unica regola è quella della sopravvivenza. Un esordio interessante e che, nonostante un capitolo non convincente, resta impresso nella memoria, grazie anche allo stile dell'autore immediato e colloquiale ma non privo di spessore, e a una vicenda estremamente attuale che si svolge, per citare il titolo di un libro di Bukowski, a sud di nessun nord, perché non è la latitudine a segnare l'impossibilità di un riscatto, ma il nostro cupo presente.